Come hai detto che si chiama?
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Come?
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 Come hai detto che si chiama?
Radio Smart.
Incontro con.
Ciao da Alice,
Marco
e Alice.
Questa è Radio Smart e oggi stiamo trasmettendo da un luogo molto importante per l'arte urbana cagliaritana. Ci troviamo nel quartiere Sant'Elia, alla Galleria del Sale, e siamo in compagnia di Daniele Gregorini, direttore artistico e project manager di eventi e progetti culturali e di innovazione sociale. Daniele è stato anche uno dei principali sostenitori del progetto Urban Center, che è servito a riqualificare questa zona attraverso la realizzazione di decine di opere create da diversi artisti che vi hanno partecipato.
Ciao Daniele, benvenuto su Radio Smart. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Partiamo dalle tue origini. Quando hai cominciato a dedicarti al disegno?
Allora, dunque, io probabilmente scarabocchio da sempre, nel senso da quando insomma si andava alle elementari. Ricordo che mio nonno era un pittore e mi portava a fare il pittore da cavalletto, quindi avevamo i cavalletti con le cassette con dentro gli oli, eccetera, e andavamo a fare paesaggi. Un'altra componente importante credo sia stata la mia maestra d'italiano, maestra Serena, che ci fece conoscere i grandi classici in terza elementare e ci fece dipingere le finestre della nostra classe con Van Gogh, Kandinsky, Modigliani, eccetera, eccetera. Insomma, più o meno in quegli anni io cominciai ad entrare dentro questi discorsi visivi e artistici, a cercare di capire un po' l'arte. E poi quando avevo 11-12 anni, comunque era pieno periodo hip hop, quindi noi nelle feste, ma anche di parrocchia, capito? Nelle feste degli amici si breccava, si sketchava e alla fine serata si andava a fare un graffittino. E quindi io tutta la mia adolescenza l'ho passata scarabocchiando, pasticciando muri, e alla fine in realtà, pur avendo la sponda dei miei genitori, ad esempio, molto interessante che quando io dipingevo nel mio quartiere, diciamo nel mio vicinato, loro mi dicevano: va bene, fallo, però tieni presente che sei nel tuo vicinato e che tutti sanno che l'avrei fatto tu e che siccome è il tuo vicinato cerca di tenerci un minimo, e mi responsabilizzavano. Poi io conosciuto tutte le cose che conosce un ragazzo adolescente, si skateava, c'erano le ragazze, diciamo che spostai il mio focus dai muri e mi misi a studiare, feci anche il bravo ragazzo, diciamo. Poi a un certo punto mi reintrodussi in questo mondo un po' più formalmente facendo delle vignette dei politici dell'epoca in una delle ere Soru, che non so neanche se conosciate, però mi ricordo avevo fatto la caricatura della Monju, che era l'assessore alla cultura, mi faceva molto ridere, e insomma varie cose, c'era una pagina satirica che le pubblicava. C'è chi ne ha fatto un mestiere, ovviamente, c'è chi lo fa di lavoro, io alla fine no, nel senso che a un certo punto mi misi a studiare ingegneria. Anzi, un altro episodio molto bellino delle superiori, che per l'appunto non disegnavo formalmente, quindi non è che facessi mostre, murales, eccetera, però ovviamente io continuavo sempre. E il mio bidello alle scuole superiori era Luciano Ligi, che a voi non dice niente, ma Luciano Ligi è uno dei muralisti più importanti sardi degli anni 80-90, ha dipinto davvero tanto, lui sì che dipingeva cubismo, tra l'altro. Mi fece complimenti per un ritratto che feci di una professoressa, mentre lei stava spiegando, no? E allora lì mi fece molto piacere, perché Luciano Ligi era un pittore, un artista, e facevo il bidello, sì, perché è un mestiere molto complesso. E quindi a un certo punto ci sono persone che smettono perché è difficile proprio lavorare, vendere, poi insomma in delle dimensioni tipo le nostre, che come dire, non ci sono milionari che vogliano comprarti le opere tutti i giorni, insomma non è semplice, quindi capisco benissimo che andare a prendersi uno stipendio pubblico era cosa buona e giusta per lui.
Essendo per la maggioranza writer e muralisti, come avviene l'acquisto delle opere?
Beh, un muralista in linea di massima non fa solo il muralista, prendete tutti quelli che avete citato. Se voi volete comprare una cartolina, una risografia, una serigrafia, un'incisione, un quadro, una roba, o shopping bag, magliettine, cioè diventano delle aziende ambulanti loro, ok? Loro hanno tutto, tipo il merch. E guardate che porvi tutti questi problemi quando sei un pittore non è semplice, perché no, niente, perché non lo è. E quindi, proprio per questo motivo, io nel 2012 ricominciai a dipingere muri, non più a graffittarli ma a dipingerli. Nel 2013 entro nell'organizzazione appena nata Urban Center e alla fine ho proseguito, nel senso che ho portato avanti da una parte tutti i progetti che abbiamo fatto con l'associazione, come questo di Galleria del Sale, come Ismurus o Apirri, come i progetti nei paesi, abbiamo fatto i festival, abbiamo fatto cicli di mostre, cicli di serate. Mi ricordo che nel 2014 sempre, infatti mi presi un esaurimento nervoso a novembre perché ci fu il nostro primo grossissimo festival che si chiamava Smart Cities con una mostra dentro, la Galleria del Sale, la prima realizzazione, il ciclo di serate, alla fine ne uscì un po' pazzo, però niente, da lì abbiamo proseguito. Ho abbinato questa professionalità, che praticamente vi potrei riassumere in probabilmente manager culturale o manager e basta, non lo so, magari più avanti vi elenco anche dei lavori tipo che faccio o che facciamo anche noi come organizzazione, e dall'altra mi sono concesso di fare l'artista. Qui ho dipinto nel 2014, ma già lì avevo capito che era bello complesso, no? E io non sono una persona ricca oppure che può permettersi castelli o che qualcuno mi mantenga. Quindi ho subito capito che avrei dovuto lavorare. E ho scelto però di lavorare, di specializzarmi in un campo che fosse comunque molto vicino a quell'area lì, e quindi all'area artistica. E poi niente, ho fatto tante residenze, ho viaggiato un po' l'America Latina, ho conosciuto grandi artisti. Il fatto di avere una produzione intellettuale per me è molto bello, perché mi dà la possibilità di confrontarmi con degli esseri umani che io stimo moltissimo. Boh, e niente.
Attualmente, quali lavori stai svolgendo?
Intanto abbiamo costituito un network che io gestisco, un network di artisti in cui dentro c'è ad esempio Crisa, o in cui ad esempio c'è Lorenzo Murgia, che è quello che ha fatto quel lavoro lì, che è dell'Amor Crew, che mi sembra, ascoltando qualche intervista vostra in radio, che voi conosciate. Noi con questo network vendiamo dei servizi d'arte. Quindi noi li vendiamo alle pubbliche amministrazioni, li vendiamo alle aziende, e tentiamo di unire la componente di Urban Center che si occupa di progettazione e innovazione, tentiamo di unirla con l'arte. Quindi andiamo nei quartieri, per dire, un bel progetto che abbiamo fatto a Santa Teresa, che è un nostro esempio tipo, poi ne abbiamo fatto tanti altri. Quando abbiamo dipinto quattro grandi facciate nel quartiere di Santa Teresa a Pirri, abbiamo dovuto concepire un modello. Questo modello, che poi purtroppo non è proseguito, nel senso non lo stanno seguendo, però per questi quattro murales funzionò. E fu molto bello, perché noi non dovevamo fare quattro murales. La nostra missione era rigenerare quel quartiere, comunque dare il via a un processo di rigenerazione. E quindi abbiamo imbastito tutto un discorso nel quale abbiamo fatto delle assemblee pubbliche. Abbiamo chiesto agli artisti che avrebbero dipinto di suonare casa per casa in questi palazzoni, che è un quartiere di edilizia pubblica, un quartiere popolare, e presentare le bozze ai residenti chiedendo modifiche. Quindi voglio dire, era tutto un gesto d'apertura, anche spinto, teso a coinvolgere i residenti nel portarlo avanti, questo progetto qui. Era una cosa difficile, ad esempio questa, e due dei quattro artisti che avevamo coinvolto all'inizio si sono rifiutati di entrare a compromessi, tra virgolette, con i residenti, perché non erano quel tipo di artisti. Quindi noi tentiamo di abbinare l'arte, di fare anche una giusta direzione artistica, rispetto a questo tipo di progetti.
Ci sono dei progetti che stai seguendo in questo periodo?
Un progetto che sta avvenendo in questo momento, io adesso sono a Cagliari, ma fra qualche giorno prendo un volo, sono per l'appunto delle residenze d'artista che facciamo in Veneto, nell'ex villaggio Eni, che è una colonia gigantesca di altissimo pregio architettonico, in cui adesso c'è un hotel, c'è un albergo, e noi facciamo residenze d'artista. Adesso, per dire, queste due che c'erano, uno si chiama Rodolfo Liprandi, che è un ragazzo del nord Italia, ha fatto un furetto gigante con i pezzi di legno in mezzo al bosco, Poi c'era Hitness, anche lui è uno street artist italiano molto importante, e lui ad esempio ha fatto due dipinti che sono appesi nel bosco. Quando andrò io curerò due interventi, uno saranno delle geometrie fatte in bambù, usciranno delle strutture alte 4 metri molto belle, e invece quest'altra artista del sud Italia che praticamente si inventa che dagli alberi escono dei pezzi di corpo, quindi sì, molto bello. Questo è un lavoro. Stiamo attivando un progetto europeo, quindi noi a dicembre inviteremo 20 organizzazioni che si occupano di arte pubblica e di rigenerazione urbana in Europa. Verranno in Sardegna, verranno a Cagliari per ragionare su modelli di rigenerazione urbana da sviluppare poi tutti assieme. Questa è un'altra cosa. Insomma, è tutto molto complesso. Che adesso stiamo seguendo anche gli illustratori che dipingono i nuovi cassonetti che andranno nei locali brandizzati CNUSA.
Quale motivo vi spinge ancora ad andare avanti nonostante le difficoltà?
Noi tutte queste cose le facciamo perché avevamo la visione di dare sostenibilità all'essere artista qui, perché qui non c'è quella visione lì. E quindi in realtà la stragrande maggioranza degli artisti non fanno solo gli artisti, cioè non fanno solo quadri, ok? Molti non ce la fanno. Prendo per esempio anche tanti illustratori, ce ne sono bravissimi qui a Cagliari, che fanno anche arte. Però molte volte invece magari illustrano una roba per una rivista di cui a loro non gliene frega niente, ma li stanno pagando, quindi lo devono fare. Insomma, si trovano questi compromessi perché la vita dell'artista in realtà è così, che sia un artista visivo, che sia un muralista, che sia un musicista, che sia un cantante, che sia un teatrante. Cioè, se ci ragionate, tutte queste dimensioni in cui la missione del lavoratore è quella di creare intelletto, di creare contenuto intellettuale, in linea di massima sono sempre la stragrande maggioranza delle persone che fanno questi lavori qua non sono sicuramente ricche, ecco. È difficile muoversi in quell'ambiente.
Prima hai detto che la passione per il disegno, comunque per l'arte, è partita già da quando eri piccolo, tipo a scuola. Stavo pensando, al liceo hai mai fatto dei graffiti? Oppure li hai fatti adesso nel tuo vecchio liceo? Magari quando sei diventato più conosciuto?
È una domanda molto simpatica. La risposta è no, né alla domanda A né alla domanda B. Però l'aneddoto interessante è che io sono andato al C8 a scuola e che io entrai al C8 con Francesco, il mio amico del cuore di allora e del cuore di adesso. Siamo entrati perché noi facevamo graffiti e al C8 avevano già graffittato Mozart, Star, Napo, un sacco di gente che per noi erano dei miti ed erano tutti alla base del C8. E poi siamo entrati, non l'abbiamo mai graffittato, però siamo entrati al C8 per quello, in realtà. Mi è capitato di lavorare in tante scuole, però proprio nella mia, no. La cosa più vicina è andare a votare quando devo votare nelle mie scuole elementari.
Allora, mi incuriosisce tanto sapere se i tuoi genitori sapevano che facevi graffiti anche illegalmente e se lo sapevano che cosa pensavano a riguardo.
Sì, lo sapevano, ovviamente non sapevano tutto. Non sapevano i vari dissing, le varie scritte che facevamo contro quelli del vicinato dell'altra parte, sì sì. Però sapevano che andavo a graffittare, non mi davano soldi per farlo, quindi non mi incentivavano in quel senso. Però, come stavo dicendo prima, quando sapevano che stavo andando a dipingere o a graffittare nel mio vicinato, mi responsabilizzavano, cioè mi dicevano di avere la coscienza di sapere che lì ci sarebbero passati tutti, sempre, che dovevo fare una cosa comunque gradevole, perché era per la mia gente, tra virgolette. Non la mia gente, direi che è troppo, però per insomma.
Adesso continuano a sostenerti?
E adesso mia madre fa la pittrice ed è dentro il nostro network, quindi direi che va bene, le ho già curato due mostre. Quando dipingo mi manda sempre i commenti, si chiama Michelle Pisapia. E niente, poi ci sono delle situazioni in cui ovviamente non vorresti mai che tuo figlio si cacciasse, però le sopportano.
Ci sono state delle volte che hai rischiato per realizzare un disegno?
Quella volta in cui dipinsi in una casa occupata a Quito, in Ecuador, da degli studenti andini che facevano tutta una serie di cose Quando dipinsi andò tutto bene, poi qualche mese dopo li hanno sgomberati e uno di quelli l'hanno arrestato, capito? Che ne so, quando dipinsi a Bussana Vecchia, che in Liguria, anche lì è molto bellino perché è un paese anarchico in cui non c'è sindaco, non ci sono forze dell'ordine, e quindi anche lì ogni tanto potrebbe succedere che rischi, anche perché feci il primo murale di questo paese, non so se ne abbiano fatto altri, ma c'era metà del paese che mi voleva linciare e l'altra metà del paese che mi voleva, boh, non lo so, offrire la cena. Quindi mi bloccarono e lì trovai un compromesso con loro, nel senso che gli dissi che loro, se non mi avessero lasciato finire, gli avrei dipinto seduta stante un pene gigante stilizzato e poi me ne sarei andato come stavano richiedendo, altrimenti potevano lasciarmi finire e poi scegliere se coprirlo o no, e che a me non me ne fregava niente. Vedo su Instagram che è ancora lì, quindi è andata bene, però anche lì stavano picchiando il curatore e un'altra persona, però voglio dire, niente di...
Se vi è mai capitato di vedere la polizia che vi aveva notato che stavate facendo graffiti legalmente, e che cosa fate? State lì e vi prendete le colpe oppure correte, scappate?
Mi è successo un paio di volte nella vita, una da ragazzetto ed ero banalmente scappato e non mi avevano beccato, non me lo ricordo nemmeno, comunque era una tag in un luogo neanche troppo fastidioso, insomma non so come sarebbe andata a fine, ma non è successo niente. La seconda volta invece che mi è successo che la polizia mi fermasse era molto più problematica, perché stavamo tornando tutti sporchi e avevamo dipinto in un quartiere di Bogotà che si chiama Los Laches, che è un quartiere molto povero, ci aveva portato il presidente di un'associazione che si chiama Tribù Laches, che fa attivismo per il quartiere sostanzialmente, però siamo in Colombia, quindi non è che ci portano in pulmino. E alla fine eravamo arrivati lì con i nostri mezzi, io e altri due artisti, e alla fine per tornare a Candelaria, che era il quartiere dove stavamo noi, ci portò in pick up, quindi noi eravamo dietro con vernici, pertiche e persone in un pick up aperto, e alla fine la polizia ci fermò in mezzo alla strada e la cosa fu allucinante perché l'autista scese dalla macchina e scappò e poi ho scoperto che in realtà era un ladro, non mi ricordo, cioè qualcuno che aveva dei problemi con la legge. Quindi noi, essendo in macchina con lui, che l'avevano beccato, dovevamo passare casini. E alla fine in realtà io abbassai completamente il mio livello di spagnolo e cercai di fargli capire che ero un turista, che non sapevo niente, eccetera. E alla fine, dopo 20 minuti, ci lasciarono andare via. Avevamo un punto d'incontro, in quel punto d'incontro c'era pure l'autista del pick up che ci si scusò, eccetera. Però altre volte qui alla Galleria del Sale, una volta, guarda, tre pattuglie di polizia una dopo l'altra si sono fermate. Quindi arriva una, si ferma, poi arriva un'altra, si ferma e poi un'altra, non credendo che io fossi io. Qui il comune non ha mai firmato carte, ok? Noi non abbiamo teoricamente, però il gioco era che sostanzialmente dovevano fare il giro di telefonate e gli dovevano dire lasciate stare quelli là che stanno facendo il progetto e tutto il resto. E alla fine questa cosa successe, però successe un'ora e mezzo dopo, quindi io alla fine un pezzo che volevo sviluppare bene a Ponte Vittorio non lo finì, lo mollai lì il giorno, molto offeso con l'ordine pubblico e con la città, perché tu dici io faccio tutte queste cose e poi venite a rompermi le scatole proprio mentre sto dipingendo. Però vabbè, niente di particolare, insomma.
Una domanda che facciamo spesso agli artisti che si occupano di graffiti: cosa permette di distinguere un'opera artistica da un atto vandalico? A tuo parere c'è differenza o le due cose possono coesistere?
Allora, diciamo che non è fare un'antonomasia, tipo che c'è un graffito e quindi c'è vandalismo, oppure c'è un atto vandalico e quindi c'è un'opera d'arte. Quindi non può essere A uguale B, ecco, mettiamola così. Però non credo che chi fa vandalismo non necessariamente non faccia arte. Cioè io penso che molti writer, molti graffiti abbiano in sé del vandalismo, e alcune volte questi atti vandalici possono essere tranquillamente riconosciute come opere d'arte. Io credo che più che nell'atto stia nell'intenzione, anche questo lo dicevo prima. Cioè nel senso che per me, per un artista, e l'opera d'arte può essere creata solo da un artista, se tu non lo sei non puoi creare un'opera d'arte. Queste sono le mie definizioni, insomma, mentali. Come dire, quando hanno scritto Cagliari è transfemminista sopra la faccia dipinta in modo iperrealistico da Scan. Quello secondo me è un atto vandalico, perché lì la stai uccidendo la cultura. Stai uccidendo l'opera d'arte, stai attentando all'opera d'arte, e quello è un atto vandalico addirittura nei confronti dell'arte. Come dire, io non condanno il vandalismo in assoluto. Io credo che ogni cosa debba passare per la coscienza, ok? Quindi io mi affiderei più alla coscienza di qualcuno. Per fare arte io credo che sia necessario avere l'intenzione artistica, anche nello spazio pubblico. E ovviamente devi avere anche una coscienza da cittadino e da essere umano. Quindi quando io vidi le scritte sui monumenti dei writer cagliaritani, e allora io vado dal writer cagliaritano e gli dico: sei un caffone, sei un vandalo e sei anche un barbaro, perché tu stai agendo su delle opere d'arte di qualche secolo fa. Questo a me sembra un atto vandalico non teso a niente, tra l'altro teso con la tua tag all'esaltazione di te come writer, e questo secondo me fa un po' schifo. Altro discorso possono essere, ad esempio, tu sicuramente conosci la One Up. Ok, la One Up fa dei capolavori, sono dei writer pesantissimi, durissimi, che fanno dei capolavori però nella completa illegalità, rovinando anche dei treni, per dire. Però escono dei capolavori e io lì potrei riconoscerci l'intenzione artistica. Di base quello che dico io è che una persona, se vuole fare l'artista, non deve tendere al vandalismo, ecco, mettiamola così, cioè non deve vedere il vandalismo come una soluzione, deve avere la sua ricerca artistica e il suo percorso. Se poi questo percorso, come dire, passa anche per il vandalismo, diciamo che è una ricerca molto scomoda e molto rischiosa, che però se è un artista che la sta conducendo non può non essere una ricerca d'arte, e quindi quello che fa delle opere. Guarda, però di base io quando vedo un'umanità grigia, per me è preoccupante, è un sintomo umano brutto. I muri grigi per me indicano un popolo spento. I muri colorati indicano un popolo sveglio che evidentemente deve ancora comunicare. Questo è vandalismo? Probabilmente sì, però io sono molto contento di vederlo qui, perché qui non sta facendo del male a nessuno e ci sta raccontando che qui c'è gente che ha voglia di parlare e lo fa a sue spese, tra l'altro, e basta. Vabbè.
Grazie per la disponibilità, Daniele, ci auguriamo di rivederti presto.
Grazie a voi. Grazie dell'invito, spero anch'io di rivederci molto presto, io spero di vederci anche per strada e con alcuni di voi spero di condividere magari anche qualche muro in un prossimo futuro.
Siamo tornati in studio per la conclusione. Oggi all'interno della rubrica Incontro con abbiamo intervistato l'artista Daniele Gregorini per parlare di street art e conoscere qualche curiosità in più su questo meraviglioso mondo.
Se questo podcast ti è piaciuto, condividilo tra i tuoi amici e invitali a seguirci e commentare su Instagram digitando Radio Smart Efis. Da Alice,
Marco
e Alice,
per oggi è tutto. Vi aspettiamo online per un nuovo episodio.
Ciao!
Come hai detto che si chiama?
Come hai detto che si chiama?
Radio! Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che si chiama?
Come? Come?
Come?
Come? Come hai detto che si chiama?
Radio Smart!
Incontro con...